Forse qualcuno si sarà chiesto perché quest'anno la Fondazione Marino Golinelli avesse abbandonato Palazzo Re Enzo per quanto riguarda questa mostra ormai tradizionale all'interno degli eventi collaterali di arte fiera. E, ad esempio, nel 2013 c'era stato Benzine, eccetera. In realtà non ha evitato di fare un progetto, anzi, il progetto è stato maggiormente curato e amplificato perché c'è stata appunto l'occasione di esporlo alla Triennale di Milano e quindi viene passato in questo spazio assolutamente adatto per questa mostra così articolata dal titolo Gola, Arte e Scienza del Gusto, a cura di Giovanni Carrada e di Cristiana Perrella, che abbiamo il piacere di avere in onda. E, diciamo, è molto interessante questo titolo, innanzitutto anche perché si allaccerà all'Expo del 2015, che avrà come titolo Nutrire il pianeta, e quindi che aprirà e porterà avanti delle tematiche che già la mostra in qualche modo articola. Possiamo dire che questa mostra, prodotta dalla Fondazione Marino Golinelli in partnership con la Triennale di Milano, è una mostra che si pone uno scopo molto ampio e molto alto di cercare di capire le valenze enormi del cibo. Il cibo è sempre stato fonte di uno dei maggiori piaceri della vita. E come dice appunto anche lo stesso comunicato stampa in maniera molto chiara, il buon cibo gratifica, paga, consola ed è una risorsa che ci sostiene anche in momenti depressivi non necessariamente legati ai bisogni primari. E ci sono state tante scuole morali poi che ci hanno messo in guardia, ci hanno creato sensi di colpa, perché il cibo può anche creare degli eccessi. E in ogni modo è innegabile che si tratta di un piacere universale, un piacere senza età, accessibile a tutti, e che è una condizione sociale, ma allo stesso tempo è un livello culturale. Ci dice molto su di noi cosa consumiamo, i nostri gusti dicono moltissimo su di noi. E possiamo dire che il gusto da sempre è stato considerato uno degli ingredienti chiave sia della nostra cultura che anche della nostra vita emotiva. E questa mostra è particolarmente interessante perché, oltre a svolgere, a dipanare ancora più approfonditamente queste tematiche, le unisce con la scienza, perché la scienza cerca di capire quelle che sono tutte le implicazioni biologiche e emotive legate al cibo. E la mostra si struttura in cinque sezioni dai titoli molto interessanti: I dilemmi dell'onnivoro, I sensi del gusto, Buono da pensare, I segreti dei cibi spazzatura e La ricostruzione del gusto. A questo punto però darei la parola alla curatrice, che saluto e ringrazio.
Buonasera.
La strutturazione di questa mostra, e soprattutto se riesce a dirci qualcosa di più di queste cinque sezioni che sono così interessanti e che ci fanno entrare in mondi paralleli.
Certo, la mostra si struttura secondo quello che ormai è un modello abbastanza consueto per chi conosce i progetti della Fondazione Golinelli, perché dal 2010 abbiamo messo a punto questo genere di progetti espositivi in cui l'arte contemporanea dialoga con gli exhibit scientifici, quindi una sorta di doppio sguardo sul tema che scegliamo ogni anno. E quello della scienza è uno sguardo più, ovviamente, che porta dati, informazioni, risultato di ricerche. Quello dell'arte è un risultato che gioca più sull'intuizione, sull'emozione. Però sappiamo tutti che per fissare proprio anche le conoscenze, no? È importantissimo questo aspetto empatico che è garantito anche dal racconto, e l'arte è un grande racconto, quindi le due cose insieme pensiamo possono funzionare bene. E quindi, seguendo questo modello, quest'anno parliamo di Gola, che forse rispetto ai temi dell'Expo può sembrare diciamo l'aspetto più frivolo. In realtà non lo è, perché è un meccanismo importantissimo con cui l'uomo, nel corso della sua evoluzione, è riuscito a diciamo determinare la scelta dei cibi di cui nutrirsi. Quindi, attraverso il piacere, attraverso il rapporto tra piacere e nutrizione, la nostra evoluzione ci ha portato a scegliere istintivamente quello che è meglio per noi. Un meccanismo che nel corso, diciamo, dei secoli si è perfezionato e poi si è inceppato, perché tutto sommato noi siamo biologicamente ancora settati su una situazione che prevedeva che si facesse fatica a trovare da mangiare, che fosse rimasta un'attività fisica, che il cibo non fosse così tanto facilmente disponibile come oggi, basta allungare un braccio e avere dallo scaffale del supermercato qualsiasi cosa. Quindi cosa possiamo fare oggi per mantenere questo rapporto tra piacere e nutrizione e in qualche modo ingannare questo meccanismo che ci porterebbe a mangiare tanti grassi, tanti dolci? Dobbiamo ricostruire il gusto, questo così si chiama la ultima sezione della mostra, quindi dobbiamo riuscire a capire quali sono le strategie per continuare a vivere questo grande piacere e però anche ad assicurarci un'alimentazione sana. Ecco, la mostra nelle sue sezioni compie un po' questo percorso, racconta allo spettatore un po' cos'è il gusto, quali sono i suoi aspetti innati, quindi legati alla genetica, all'evoluzione, quali sono i suoi aspetti culturali, quindi quali sono gli aspetti legati proprio alle tradizioni locali, anche ai tabù alimentari, e qual è l'aspetto relazionale proprio importante, identitario del cibo, e perché il cibo spazzatura ci attira così tanto, e poi alla fine come appunto riuscire oggi ad avere ancora piacere dall'atto di nutrirci e allo stesso tempo stare bene. Quindi questo è un po' il percorso che proponiamo.
E gli artisti invitati ovviamente, come diceva, danno una visione, se vogliamo, divergente, un punto di riferimento, un punto di vista comunque sempre molto allargato rispetto alla tematica, e la presenza di questi artisti mostra comunque un'attenzione a presentare appunto l'argomento in questione da un punto di vista molto sfaccettato, perché alcuni di loro utilizzano il video, alcuni utilizzano il cibo in presenza, perché nell'arte appunto la tematica del cibo per metafora di rappresentazione da sempre è presente. Però la cosa che è diventata molto interessante nel corso degli ultimi anni è proprio questo cibo che da soggetto è diventato oggetto e soggetto allo stesso tempo.
Certo, nel corso del Novecento non è soltanto il cibo, ma è proprio l'atto del mangiare, anche la convivialità, quindi tutti gli aspetti relazionali legati a questo momento importante della nostra vita che l'arte ha messo al centro, perché a partire dai futuristi ma poi andando avanti appunto negli anni 70 e ancora più vicino a noi, sono sempre di più gli artisti che hanno anche proposto delle vere e proprie esperienze alimentari agli spettatori delle loro mostre. Per esempio Yves Klein proponeva ai appunto visitatori della sua mostra di bere un liquido che poi gli avrebbe fatto produrre dell'urina blu Klein, come i loro quadri, trasformando le persone in opere d'arte viventi. Oppure in anni più recenti l'artista thailandese Rikrithiva Vanija organizza dei veri e propri banchetti in cui offre al pubblico cibo thailandese da lui cucinato, e quell'offerta è la sua opera d'arte. Quindi diciamo si è molto evoluto il rapporto tra arte e cibo. In mostra ne presentiamo aspetti diversi che ovviamente sono stati scelti anche in base appunto al percorso narrativo che volevamo tracciare, quindi anche al racconto che la parte scientifica determina in questa mostra. E comunque sì, abbiamo video, fotografie, installazioni, sculture, prevalentemente realizzati nel corso degli ultimi 10 anni. Il lavoro più diciamo vecchio è un lavoro del 92, quindi sono veramente opere insomma abbastanza recenti.
Ecco, rispetto appunto a quella che è diventata ormai celeberrima come arte partecipata, ci sono delle opere appunto che creano appunto questa partecipazione nel pubblico, o prevale una forma di sinestesia e di collegamento invece con appunto, come diceva, le tematiche in questione?
Allora, la mostra è senz'altro una mostra multisensoriale, perché il gusto, per esempio, è il più multisensoriale dei sensi, non è fatto soltanto di papille gustative, ma per esempio l'olfatto, il tatto, la vista sono determinanti proprio, no? Nell'aiutarci a fare appunto le nostre scelte alimentari in base al piacere. Quindi la mostra tiene conto di questa multisensorialità, non presenta però opere d'arte relazionale. L'aspetto relazionale riserviamo a un evento del 3 marzo in cui verrà presentato al pubblico una vera e propria cena multisensoriale, cioè un'offerta di cibo che verrà però accostato proprio attraverso tutti e 5 i sensi. Ed è un tipo di esperimento, chiamiamolo, visto che parliamo di scienza, messo a punto da un'organizzazione di Oxford che da anni si occupa proprio di questo tipo di ricerche, quindi un approccio un po' diverso dal solito appunto all'atto del mangiare.
La rielaborazione degli artisti, mi chiedevo, tende a dare particolarmente spazio ad un'accezione del gusto in senso positivo o piuttosto al disgusto?
Il tono della mostra è un tono sempre molto anche ironico, quindi le due cose sono abbastanza mescolate. Sicuramente sono presentati aspetti anche molto attraenti del cibo, perché persino nel lavoro di Martin Parr, un fotografo inglese che da anni si dedica proprio a rappresentare gli aspetti più grotteschi della nostra società contemporanea, e quindi in questo caso presenta una serie dedicata al junk food, però questo junk food è ritratto con colori super vividi, saturi, con immagini molto avvicinate che mescolano proprio il disgusto ma anche un'innegabile attrazione, quindi è un po' un oscillare tra, diciamo, sensazioni differenti.
Mi affascinava questo, mi faceva sorridere questo lungometraggio dell'81, appunto, che vede mangiare Andy Warhol un hamburger in rigoroso silenzio per circa 4 minuti.
È proprio un'immagine pop, perché l'hamburger è in qualche modo un simbolo preciso proprio dell'America di Warhol, e quindi lui ne intuisce ovviamente da maestro di queste cose qual era il significato proprio identitario, e quindi fa dell'atto di mangiare questo hamburger un momento appunto di arte pop assoluta.
E poi molto, molto bello che andava proprio nel lavorare ancora sull'identità dei vari paesi anche questo lavoro di Boaz Arad, che intervista sua madre mentre cucina il piatto caratteristico degli ebrei a Ashkenaziti.
Sì, esatto, cioè un piatto a base di pesce e verdure, e in mostra abbiamo, diciamo, tre lavori che in questo senso si assomigliano. Uno è questo di Boaz Arad, poi c'è una videoinstallazione di Henri Sala, un artista albanese, e uno invece di Gabriella Ciancimino, che è l'unica italiana in mostra, un artista siciliano. Tutti e tre mostrano aspetti diversi della preparazione di un cibo che è fortemente legato proprio alla tradizione, e un cibo che si prepara prevalentemente in casa, proprio un cibo familiare, che quindi coagula intorno alla sua preparazione e al suo consumo le generazioni, il calore della famiglia. E quindi i tre video, diciamo, sono in dialogo tra loro proprio a sottolineare questo aspetto anche del cibo.
E cosa diciamo invece di Marina Abramovic, che ovviamente è sempre di grande richiamo, ma esatto, come ha traslato la tematica in mostra?
Abramovic ovviamente ci offre sempre, come suo solito, una performance in cui mette alla prova la resistenza del suo corpo, in questo caso la resistenza all'estremo disgusto che provoca mangiare a morsi una grossa cipolla cruda. Quindi lei la mangia tutta, compresa la buccia, e ovviamente lacrima, è scossa da conati di disgusto, e mentre mastica enumera le cose della vita che le provocano disgusto, quindi utilizza il cibo in chiave evidentemente metaforica, perché attraverso appunto il moto di disgusto che le provoca la cipolla rappresenta invece tutto quello che non le va giù della sua vita, tutto quello che lei vuole cambiare. E sappiamo benissimo come tra cibo e emozioni ci sia una grossa comunicazione, spesso le cose siano veramente molto collegate.
Mi chiedevo poi, era più che altro, oltre che una domanda, anche una riflessione c'era sicuramente la necessità di fare una riflessione di cultura alta, e quindi come questa, di appunto arte, cibo e scienza, soprattutto in un momento in cui il cibo la fa da protagonista, però molto spesso con trasmissioni che tutti ormai conosciamo, che sono entrati nella cultura popolare, ma che hanno portato più che la cultura del cibo, un po' anche la cultura del cibo, ma ne hanno fatto anche pretesto di talk show o comunque di reality, che forse tolgono molto, possiamo dire, fuori dalle righe, e quello che è la complessità di questo tracciato della nostra cultura così importante.
Sì, secondo me è molto importante così che si diffonda una consapevolezza rispetto a quello che mangiamo, proprio ai fini di quella ricostruzione del gusto di cui parlavamo prima. Però noi in mostra, diciamo, alle star della cucina abbiamo invece preferito un approccio più legato proprio, ecco, alla tradizione, agli aspetti locali del mangiare. L'unica concessione, diciamo, alla moda Master Chef la fa il lavoro di Anna Collins, un'artista inglese che ha lavorato per 2 anni con Ferran Adrià, lo chef catalano famoso per la sua cucina molecolare, e è andata a rintracciare per il mondo i luoghi da cui provengono gli ingredienti dei suoi piatti più famosi. E Adrià è famoso anche per la ricerca ossessiva di queste materie prime. Quindi lei andata a rintracciare veramente 4 angoli del mondo, fotografando i luoghi da cui provengono e poi accostando queste fotografie alle ricette dei piatti di Adrià, proprio anche a raccontare visivamente come dietro un piatto, cioè perfetto e squisito, però ci sia una ricerca enorme, quindi andando un po', ecco, a guardare dietro le quinte dello spettacolo che oggi spesso l'alta cucina è diventata.
Le facciamo l'ultima domanda. Ovviamente una mostra di questo genere si presta anche ad essere estremamente visitata dagli addetti ai lavori, ma tantissimo ad ampio raggio, e quindi so che è stata estremamente articolata anche da un punto di vista delle visite, dei laboratori, se ci voleva dire qualcosa in proposito.
Sì, questa è proprio una caratteristica, diciamo, dell'attività della Fondazione Godinelli, quella di puntare tantissimo proprio sull'aspetto didattico. Quindi abbiamo laboratori per le scuole tutte le mattine, che devo dire sono stati già tutti prenotati, quindi un'ottima riuscita di questa parte del nostro programma. Il fine settimana invece i laboratori si aprono alle famiglie, ma anche agli adulti, agli individui adulti, e poi in generale proprio il taglio della mostra, che vuole essere molto comunicativo, anche un esercizio, diciamo, rispetto a quelle che sono le mostre d'arte contemporanea più consuete in Italia, perché si cerca veramente di arrivare anche a chi l'arte contemporanea non la frequenta, o magari a chi viene a visitare la mostra perché è attratto dal tema scientifico. Ecco, la nostra ambizione è anche di interessarlo all'arte e farlo accostare con diciamo un atteggiamento molto tranquillamente anche comunicativo, direi anche didattico, senza problemi. È una mostra che si rivolge a un pubblico vasto, quindi non di addetti ai lavori, per questo vuole che l'arte possa comunicare al meglio.